Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Buonasera a tutti, siamo Ludovica
e Lisa
e questa sera autogestiremo una puntata di Transfemminonda che ringraziamo per lo spazio e siamo qui per presentarvi un libretto che abbiamo realizzato in serigrafia, stampato fronte e retro in due colori al laboratorio contrario a Centocelle, che tratta di antispecismo legandolo al linguaggio e all'architettura. Veniamo da due ambiti di studio che riguardano io il linguaggio e Lisa l'architettura, abbiamo cercato di legarlo all'antispecismo. È un libretto appunto stampato in serigrafia in un progetto di serigrafia più ampio che è LED.
E LED è Licis Edizioni, che è appunto un progetto editoriale di libri stampati in serigrafia che va avanti dal 2018 e all'interno di questo progetto abbiamo in modo simile al libretto che poi abbiamo stampato adesso con Ludovica, abbiamo proposto un laboratorio di creazione di una fanzine sullo spazio antispecista quest'estate ad agosto nello spazio di Agripunk.
Agripunk è un rifugio antispecista che si trova in provincia di Arezzo e nasce dallo spazio di un ex allevamento, e quest'estate abbiamo riproposto lì questo laboratorio che è stato propedeutico poi alla realizzazione di questo libretto, e abbiamo cercato di ragionare collettivamente su che cosa significasse progettare, se si potesse progettare in maniera antispecista.
E il laboratorio ha avuto una parte un po' più di dibattito e di discussione e confronto su che cosa vuol dire l'antispecismo in termini spaziali e cosa fa l'antispecismo all'architettura e quanto poi effettivamente la dimensione materiale e concreta dello spazio ha a che fare con la modalità con cui noi interagiamo con altri esseri viventi. E c'è stato un momento un po' più di confronto in cui ogni persona partecipante ha espresso la propria scritto una frase su cosa vuol dire appunto lo spazio antispecista per sé, e poi c'è stato un momento laboratoriale di disegno collettivo per creare questa prima fanzine. E ora è difficile farla vedere in radio, comunque avevo tutto un formato particolare di piegatura un po' su se stesso questo libro, ed è stato un po' ne parliamo qui perché comunque è stato un po' il preambolo, il momento iniziale, per lo spunto che abbiamo avuto per iniziare a pensare al libretto che vi presenteremo oggi. E inoltre parte del ricavato dalla vendita di questo libretto andrà proprio a Agripunk a sostegno del rifugio.
Sì, quello che abbiamo fatto quest'estate è interamente a sostegno del rifugio. Questo che abbiamo realizzato nel mese di novembre con Lisa in serigrafia, una parte sarà per sostenere il progetto di LED, una parte per Agripunk. Durante questa trasmissione vi presenteremo anche dei brani musicali che in qualche modo parlano di animali e di spazi, partendo da alcune canzoni del bestiario musicale di Lucio Corsi, che ricalca un po' i bestiari medievali, però in chiave contemporanea, su che cosa sia l'animale, cosa significhi l'animale e il rapporto fra animale e natura. Poi delle canzoni che riguardano più concretamente lo spazio, per poi finire con una canzone di Andrea Lazzolo De Simone che si chiama Il Regno Animale, che racchiude un po' anche il senso di quello che vi andremo a spiegare durante questa serata. La prima canzone che vi faremo sentire, e a seguito subito un'altra perché la prima è molto breve, si chiama La Lucertola di Lucio Corsi, e a seguire La Volpe, sempre di Lucio Corsi.
Grazie. La Lucertola firmò un accordo con le case. C'era scritto: noi case di pietre del campo ci impegniamo a raccogliere il sole e ci trasformiamo in una specie di sabbia per queste lucertole senza una spiaggia. Lucertola verde inseguita dai cani che non sanno con chi stanno giocando, che non sei nata ieri per caso, sei un vecchio serpente che si trasforma in drago. Poi il drago si perderà nel profondo del cielo, nell'abisso, nella spina dorsale, nelle fogne di New York dove comanda il coccodrillo cieco.
Non si sa se si nasconde nel lago dell'accesa, dove l'acqua è senza onde ma il riflesso t'acceca. Non si sa se si nasconde nel lago dell'accesa, perché l'acqua è senza onde ma il riflesso t'acceca.
E poi voi mi direte: ma che delusione, i draghi noi li volevamo più grandi, più cattivi, più brutti, volanti. Ma vedrai che si sono dovuti adeguare, prima c'era più spazio sia in cielo che in terra, ma via, ora è tutto un negozio, è tutta una pizzeria.
Guarda che ho fatto di me, son diventata un gigante, grigia pelo di rinoceronte, pesante quanto un elefante. È stato il tempo, è stato il tempo, è stato il tempo, io non c'entro. È stato il tempo e tutta questa gente, io non c'entro niente. Guarda che ho fatto di me, son diventata un uccello, dall'albero mi son buttata giù, il panorama era troppo bello. È stato il vento, è stato il vento, è stato il vento, io non c'entro. È stato il vento e tutta questa gente, io non c'entro niente. Mio padre poteva volare, si trasformava, sparava fiamme dalle code, fulmini di zanne. Mia madre la seconda luna del cielo, quando in terra c'erano le fiamme. Guarda che ho fatto di me, son diventata un tedesco, bianca come il latte schiantato dal sole, sono diventata un secchio. È stato il musical delle cicale, è stato l'uomo, è stato il mare. È stata colpa dei gelati, dello zucchero e del sale. Mio padre poteva volare, si trasformava, sparava fiamme dalle code, fulmini di zanne. Mia madre la seconda luna del cielo, quando in terra c'erano le fiamme. Mia madre la seconda luna del cielo, quando in terra c'erano le fiamme. Guarda che ho fatto di me, ho regalato la stella brillante, troppo scomoda da trasportare, troppo pesante. Comunque ogni mattina caccio i topi dai campi vicini, mi chiamano per nome, mi vogliono bene tutti i contadini.
Eccoci di nuovo, appunto avete ascoltato due brani di Lucio Corsi e iniziamo a entrare un po' più nel concreto di questo libretto, partendo però non subito dal raccontarvi il libretto, bensì da inquadrare un po', diciamo, gli ambiti dai quali veniamo sia io che Lisa. Io ho studiato lettere moderne in triennale e poi filologia moderna e magistrale, quindi diciamo che la lingua e il linguaggio sono due aspetti che mi sono sempre interessati particolarmente e nei quali ho cercato di ritrovare poi un legame con quelli che sono stati gli, diciamo, gli argomenti delle lotte politiche che ho cercato di portare avanti negli anni, in particolar modo quella antispecista, che è la grande assente sia in ambito politico, in ambito politico istituzionale, ma anche in ambito politico diciamo dal basso. È un argomento di cui spesso non si parla, di cui non è detto che si parli in maniera corretta e che soprattutto in ambito universitario è del tutto assente. Anche io ho fatto un corso di studi di genere in triennale che era veramente imbarazzante e non c'era ovviamente nessun accenno all'antispecismo, non c'era nessuna formazione nemmeno dei docenti su questo, però io mi sono iniziata ad interessare all'antispecismo proprio anche dal punto di vista del linguaggio e dal punto di vista filologico, quindi andando a cercare di ragionare su alcuni termini e in particolare ho cercato di ragionare sul termine carne e sul termine animale. Inizialmente volevo fare una tesi di magistrale su come si era costruito il potere maschile a partire dal mangiar carne, ma diciamo, i professori che mi seguivano non avevano idea di come strutturare una tesi di questo tipo. Questo anche per darvi un'idea di come diciamo, anche agli alti piani della cultura comunemente chiamata così, l'antispecismo è qualcosa che non si sa veramente dove mettere le mani se si inizia a parlarne. Quindi io ho cercato di ragionare un po' sul termine carne e sul termine animale, chiedendomi che cosa significa carne innanzitutto. Carne è un termine che nel concreto non vuol dire nulla, non identifica un pezzo dell'animale concretamente, non è nella spalla, nel cuore, nel fegato, non è nulla dell'animale. Carne è tutto e niente, così come anche la parola animale, che non rappresenta una specie specifica. Animale può essere un cane, può essere un gatto, può essere una mucca, un serpente, tutto. E anche non solamente in ambito animale, perché anche una persona può rientrare nel discorso di animale, ma questo ci arriviamo dopo. Il termine carne ha una storia interessante, soprattutto perché la carne è qualcosa che è stata sempre storicamente qualcosa di regolamentato. Se prendiamo i ricettari medievali e anche di epoca vittoriana, troviamo delle annotazioni al margine delle ricette nelle quali veniva scritto chi e quanto potevano mangiare di quella ricetta determinate persone. Quindi se era una famiglia, innanzitutto se era una ricetta di carne, la carne la mangiava prima il padre famiglia, poi il primogenito, il secondogenito, via dicendo, tutti i parenti maschi prima delle donne, prima della moglie, prima della figlia. Questo perché appunto c'era anche la credenza che il mangiar carne facesse sì che un individuo fosse più o meno mascolino. La trasmissione della mascolinità passava tanto dal mangiare la carne e dal nutrirsi di cibi di questo tipo, carne e pesce, ma la carne in particolare, perché la carne era qualcosa di virile. Il pesce è quasi tutto un altro discorso. E soprattutto appunto nel momento in cui la donna cercava di mangiare carne laddove non potesse, incappava in tutta una serie di pene, di persecuzioni e in alcuni casi c'era proprio la pena di morte per le donne che mangiavano carne. Quindi anche vedere questo ci fa capire quanto effettivamente poi l'antispecismo ci dia delle basi sia per rivoluzionare la nostra alimentazione, ma soprattutto ci dà degli strumenti per analizzare proprio come i rapporti di potere si siano evoluti tantissimo su delle linee speciste. Oltre al termine carne, però, avevamo accennato anche al termine animale, e anche animale è un termine molto interessante, perché ancora di più di carne non ha proprio un significato biologico. Perché appunto animale è tutto e niente, e animale sono tanti animali diversi e sono anche tanti esseri umani diversi che rientrano nella categoria di animale. Perché rientrano nella categoria di animale? Perché nel momento in cui non si parla più di animale dal punto di vista biologico, tutto ciò che esce dalla norma, che è ovviamente una norma bianca, una norma eterosessuale, una norma cisgender, una norma di un certo tipo di ricchezza, una norma di un certo tipo di ceto sociale, di un certo tipo di lavoro, di un certo tipo di fisico. Tutto ciò che esce dal consesso di umano inteso in quel senso è animale. E quindi tutto ciò che è l'altro da chi si è autodefinito essere umano. E chi si è autodefinito essere umano è appunto un uomo, tendenzialmente, bianco, quello che abbiamo già detto. E quindi appunto non a caso chiamare un essere umano animale fa sì che poi verso quell'essere umano che noi abbiamo chiamato animale possano essere legittimate tutta una serie di pratiche che noi negli animali, con gli animali abbiamo del tutto sdoganato, a partire dalla discriminazione fino all'uccisione. Non a caso in questo periodo col conflitto in Palestina i palestinesi sono stati definiti animali umani, e quindi anche quello ci fa comprendere quanto effettivamente il fatto di chiamare una persona animale fa sì che tu legittimi tutta una serie di violenze che hai legittimato storicamente nel tempo con gli animali, e tu hai imparato a opprimere in un certo modo a partire dagli animali, perché tutti gli strumenti di detenzione, tutti gli strumenti di tortura, tutti gli strumenti che poi noi abbiamo utilizzato anche con gli esseri umani, li abbiamo tracciati su linee speciste a partire dall'animale. Poi di questo ci parlerà meglio Lisa anche, però diciamo è molto evidente in realtà questa correlazione, sia che uno abbia degli studi di un certo tipo, ma anche se uno non ci arriva, diciamo, tramite un sapere più istituzionale. Basta vederlo su di noi, su come siamo cresciuti tra di noi e come ci rapportiamo tra di noi, tra noi umani. Quando eravamo a scuola, se non eravamo bravi, non avevamo studiato e non sapevamo la lezione, eravamo dei ciuchi, degli asini, oppure, non lo so, il fatto di quando delle persone fanno molto sesso sono dei conigli, perché i conigli fanno sesso continuamente, oppure... sei un porco, sei una porca, sei una vacca, sono tutti termini che noi utilizziamo per rapportarci tra di noi, e questo ci fa capire quanto il rapporto tra umani sia profondamente specista, al di là di quello che agiamo sugli animali. Quindi l'antispecismo scusate, dà proprio tutta una serie di strumenti per comprendere e poi iniziare a decostruire i rapporti tra noi esseri umani, e questa è una grandissima potenzialità che io ho ritrovato leggendo testi antispecisti e confrontandomi con altre persone o realtà o collettivi, e leggendo articoli, insomma, fanzine che parlassero di antispecismo, perché ti dà proprio degli strumenti che vanno al di là dell'alimentazione, che è la cosa che quando una persona diventa vegana è tendenzialmente la prima cosa che ti vendono, perché è facile... appunto è la cosa più vendibile, perché fare un burger vegetale è comunque un prodotto di consumo, mentre spiegarti che il modo in cui ti rapporti con un'altra persona è basato su linee speciste, che poi sono a loro volta linee razziali, sono a loro volta linee di potere costruite su un certo tipo di privilegio o meno, è molto più difficile da comunicare. E proprio quello che fa l'antispecismo è renderti consapevole che al di là di tutte le oppressioni che tu puoi vivere e che si possono intersecare l'una con l'altra da umano, quindi un'oppressione di genere, un'oppressione di razza, un'oppressione sul lavoro, qualsiasi oppressione tu vivi, comunque la cosa che accomuna tutti gli esseri umani è che hanno un privilegio di specie in quanto esseri umani all'interno di un sistema politico violento e specista, che fa sì che tutto ciò che non è umano, e che non è umano, diciamo, sovradeterminato da un certo tipo di umano, è discriminabile, può essere ucciso, può essere oppresso in qualsiasi modo, ecco. Quindi questo per fare un po' un cappello generale, sia su come... diciamo io mi sono approcciata a questo, e sia su quali sono state delle riflessioni sul linguaggio che poi abbiamo cercato di riportare in questo libretto. È stato molto stimolante cercare di rendere tutte queste cose non semplici ma più accessibili con un linguaggio che non fosse accademico, perché anche il linguaggio accademico riproduce un sapere escludente che è costruito su linee coloniali e di un certo tipo di elite del sapere. E quindi è stato anche stimolante cercare di riportare queste cose su un piano più concreto e anche materialmente più concreto, con una forma particolare, ma di questo appunto poi parleremo più in là. E adesso vi facciamo sentire un'altra canzone, sempre di Lucio Corsi dal Bestiario Musicale, che si chiama La Lepre.
Houston, che sfortuna, siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna, siamo arrivati tardi, c'è una lepre sulla luna, e c'è arrivata prima di noi nello spazio. Senza troppo impegno gli è bastato un salto. Houston, che sfortuna, siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna. Houston, che sfortuna, siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna, e c'è arrivata prima di noi, prima dei russi. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi, è bastato un salto da mezzanotte in su, verso una luna a due facce, perché la terra ne ha una e a lei ne servono di più, perché è sia uomo che donna, perché è città e campagna. Houston, che facciamo? Portiamo avanti la missione oppure ce ne andiamo? Houston, che paura, ci guarda fissi e vasta quanto una pianura, e c'è arrivata prima di noi senza tute. Pensavo fosse disegnata sulla luna dalle buche. Gli è bastato un salto da mezzanotte in su, verso una luna a due facce, perché la terra ne ha una e a lei ne servono di più, perché sia uomo che donna, perché è città e campagna.
Adesso torniamo un po' sugli argomenti, diciamo, che hanno dato spunto al libretto. E io, come diceva Ludovica all'inizio, mentre appunto Ludovica si è approcciata all'antiespecismo dal punto di vista linguistico, io invece lo sto facendo adesso attraverso l'architettura. Sto portando avanti una ricerca di dottorato che prova a mettere in relazione l'architettura e la questione animale, adottando un approccio antispecista. E questa è una cosa a cui tengo. Tengo di sottolineare, perché in realtà da un lato sembra un argomento abbastanza di nicchia e poco affrontato nel mondo dell'architettura, dall'altro in realtà da, diciamo, il periodo post-pandemico in poi, soprattutto con la 17ª Biennale di Architettura che è avvenuta nel 2021, questi argomenti stanno iniziando a essere diffusi anche nella nostra disciplina, nel nostro campo, che di solito arriva un po' sempre un po' in ritardo rispetto a questioni un po' più stringenti. E appunto questi argomenti sono arrivati pure nel nostro campo e in un contesto in cui appunto ci si è reso conto che in tutto il discorso anche lega, diciamo, la trasformazione dell'ambiente legata al periodo in cui viviamo, dell'antropocene, eccetera, l'architettura ha avuto un ruolo cruciale. E quello che ho constatato anche, diciamo, appunto frequentando la biennale, che in realtà molto spesso queste questioni riguardanti appunto il mondo non umano, l'animale, spesso vengono affrontati senza un punto di vista antispecista, che secondo me è fondamentale affrontando questi temi. E quello che sto cercando di vedere all'interno della mia ricerca è come in realtà specismo e architettura sono andati molto in parallelo e si sono sostenuti a vicenda. Da un lato perché lo specismo non è solo una questione che ovviamente è fondamentale e importante, ma diciamo legata più all'ambito filosofico, morale, linguistico, che appunto differenzia il mondo umano dal mondo animale, ma anche delle ricadute spaziali, concrete, materiali, che all'interno delle quali l'architettura ha avuto un ruolo cruciale. Quindi tutte le dinamiche di oppressione, sfruttamento, di differenziazione tra appunto esseri viventi che sono umani o animali hanno avuto a che fare con dimensioni spaziali. L'architettura è stato uno strumento fondamentale per mettere in atto queste discriminazioni. Non solo questo, ma allo stesso tempo anche dal punto di vista teorico e nel mondo diciamo della teoria dell'architettura, di quello che insomma è stato raccontato spesso come pensiero architettonico su cui appunto l'architettura come pratica si è fondata, questo pensiero ha avuto spesso in generale un'opposizione col mondo naturale, ma anche quello che sto verificando un po' attraverso la ricerca col mondo animale, cioè quindi questa dicotomia che è sempre stata raccontata tra natura e architettura, tra naturale e artificiale, mondo rurale, mondo invece urbano e via dicendo, con tutte le dicotomie che vengono declinate a seconda del caso. In realtà queste ritornano spesso a proprio l'opposizione più forte che c'è, che è quella tra il mondo umano e quello animale. E appunto il pensiero architettonico si è proprio fondato su questa differenza e questa suddivisione. Quello che sto cercando di fare è, da un lato, evidenziare come appunto specismo e architettura spesso sono andati di pari passo, e dall'altro sulle possibilità, cioè sto cercando di capire se esistono casi o situazioni che permettono di pensare uno spazio che invece sia multispecie, che quindi accolga e permetta la presenza di più esseri viventi nello stesso spazio. E, come dicevo prima, l'architettura in realtà è una materia che è pensata dall'essere umano per l'essere umano, quindi diciamo più antropocentrica di così è difficile da pensare. Ultimamente appunto dalla Biennale, come stavo accennando prima, si sta diffendendo questa corrente che si chiama architettura interspecifica e teoricamente dovrebbe comprendere la presenza di altri esseri viventi all'interno del progetto. E tuttavia appunto spesso vengono utilizzati termini come coabitazione, coesistenza multispecie, senza però mettere in discussione degli elementi che in realtà sono fondanti proprio del pensiero architettonico, che l'antispecismo come teoria e pratica invece proprio va a minare e a ledere. E quindi quello che sto cercando di fare e vedere è cosa fa l'antispecismo all'architettura, alla teoria architettonica di cui parlavamo prima. E come dicevo prima, questa separazione che è sempre stata posta sul piano linguistico e filosofico, diciamo di morale, in realtà ha ricadute concrete spaziali, tanto che appunto architettura e costruzione sono spesso stati degli strumenti fondamentali per rendere concreta la domesticazione, che poi è diventato sfruttamento e appunto uccisione del mondo animale. Ed è stato proprio spesso anche il progressivo sfruttamento dei corpi animali a aumentare l'affinamento tecnico di alcune strutture. Per esempio c'è uno storico dell'architettura che si chiama Siegfried Gideon, che diciamo è stato lo storico principale del movimento moderno, quindi insomma a cavallo delle guerre è stato considerato uno dei principali teorici di tutto il Novecento, che ha analizzato come si è trasformata il contesto industriale a cavallo tra 800 e 900 ha fatto vedere come in realtà la cosa più difficile è stata quella di cercare di sistematizzare e rendere concreto e efficace un sistema di meccanico industriale di uccisione di corpi, renderlo sistematico e uguale per tutti, di corpi che però in realtà erano corpi ovviamente animali e quindi diversi ciascuno per, cioè ogni corpo era diverso dall'altro. E da un punto di vista, diciamo, anche teorico, un aspetto che è interessante è che dal punto di vista architettonico noi abbiamo sempre, appunto, dall'architettura considerato il recinto come archetipo architettonico per eccellenza. Cioè, tanti studiosi hanno raccontato che proprio l'atto di recingere, quindi delimitare uno spazio, è uno dei primi fondamenti dell'architettura. E c'è tanta discussione, appunto, a livello teorico e filosofico riguardo a questo, senza mai mettere in discussione e sottolineare il fatto che uno dei primi recinti che è stato costruito è stato proprio quello dei recinti per gli animali. E ci sono testi e testi che appunto non solo rimarcano questa divisione dal mondo naturale, ma anche proprio con il mondo animale. E quindi per esempio c'è uno degli architetti più famosi forse al mondo che ha costituito proprio la storia dell'architettura, che tutt'oggi nell'università viene studiato, è imprescindibile, via dicendo, che ha scritto un testo che tendenzialmente insomma, non è tantissimo conosciuto, in cui mette in parallelo, in confronto, il modo di camminare dell'essere umano, dell'uomo anzi, lui dice, e il modo di camminare invece dell'asino da Soma, tra l'altro da Soma, appunto, di un animale che viene utilizzato dall'essere umano. E mettendo a confronto questi, il testo è proprio dicotomico, cioè l'essere umano fa le cose in un modo, l'asino le fa in un altro. E in realtà credo che è un testo molto breve, ma credo che racchiuda tantissimo un po' tutto questo discorso che insomma sto cercando di portare avanti. Perché descrive che appunto l'essere umano, nel momento in cui deve andare dal punto A al punto B, ci va dritto, ha un obiettivo, sa dove deve andare e insomma, al di là di quello che attraversa, va dritto per dritto e traccia una linea retta, e lo mette a confronto invece rispetto con il modo di camminare dell'asino, che in qualche modo va zigzag, dice lui, va secondo una linea curva che segue la linea di minore resistenza, racconta appunto lui, che in realtà non è altro che l'andamento meno pendente del terreno, quindi anche dove si fa meno sforzo, quindi in realtà visto da un certo punto di vista in realtà anche il punto in cui il modo in cui uno fa meno sforzo e quindi anche forse il più intelligente. E quello che lui fa è proprio mettere una opposizione radicale tra il progetto, quindi l'architettura, il modo di pensare dell'essere umano, e invece quello che lui racconta come animalità dell'asino da Soma, che invece segue una linea meno convinta, più indecisa. E tutto questo, diciamo, è una parte in cui sto cercando di far emergere come appunto architettura e animali in qualche modo sono spesso stati messi in contrapposizione, cioè mentre l'architettura è quella che organizza lo spazio, definisce la natura, si appropria di uno spazio che prima magari era utilizzato in modo caotico, appunto naturale, ma caotico, e invece l'architettura lo organizza, l'altra parte appunto c'è l'animale che spesso appunto non sa dove va e ha insomma un approccio meno definito. E la cosa, diciamo, che sto cercando di far emergere è che spesso il linguaggio è stato utilizzato come discrimine rispetto all'essere umano, ma un altro aspetto che è ritenuto importante in questo è il fatto di utilizzare degli strumenti e saper costruire. Cioè è stato nella storia anche sia della filosofia sia proprio nella storia di della biologia è stato un altro elemento discriminante tra l'essere umano e l'animale, quindi il sapere utilizzare degli strumenti che siano al di là del proprio corpo, quindi non contano il becco, gli artigli o altre parti del corpo che fanno parte del corpo animale. Questo è stato uno dei discrimini che insomma ci ha distanziato dal mondo dal mondo animale, e cosa che però in realtà è stata messa in discussione da tantissimi studiosi, sia dal mondo biologico sia dall'architettura, che hanno dimostrato che in realtà l'architettura degli animali esiste, e non solo esiste, ma molte delle tecniche di costruzione che noi abbiamo poi appreso e sperimentato nel tempo nella storia dell'architettura in realtà derivano da delle trasfigurazioni che noi abbiamo appunto preso osservando il mondo animale. E diciamo che appunto quello che stiamo, che sto cercando di fare, è vedere anche come tantissimi pensatori, cioè questo aspetto dell'antispecismo anche in pensatori che hanno in qualche modo decostruito tanti aspetti della modernità, del pensiero insomma occidentale, in realtà in questi contesti comunque permane un pregiudizio nei confronti del mondo animale. E un esempio, per esempio, è Ivan Illich, che appunto sulla modernità ha fatto tante critiche e tuttavia ha scritto una serie di testi, in particolare un discorso che ha tenuto all'Istituto della British Architecture a New York nell'84, in cui ha sostenuto il fatto che in realtà abitare era proprio una proprietà umana, che gli animali invece, essendo bestie selvatiche, in realtà non possono costruire nidi, possono rifugiarsi, ma in realtà non abitano. Diciamo, questi sono tutta una serie di aspetti che stanno emergendo un po' dalla ricerca e che cercano di tenere insieme un po' il fatto che appunto la questione antispecista ha delle ricadute spaziali concrete, e forse è proprio anche dallo spazio che si può provare a risalire per ritrovare un certo tipo di parità, perché sulla questione, cioè, in fondo la questione proprio dell'abitare, del vivere uno spazio è legata appunto al poter lasciare spazio. Se noi in un contesto urbano progressivamente abbiamo preso spazio nell'allargare la città, che poi è diventata metropoli e via dicendo, abbiamo non solo come dire, preso spazio per noi stessi, ma anche tolto ad altri esseri viventi. E quindi quello che abbiamo cercato di fare insieme a Ludovica all'interno del libretto è un po' mettere insieme questo aspetto un po' più spaziale e quello linguistico. E, adesso mandiamo una canzone che è di Liliana Felipe, che è una cantante che più volte credo che sia stata anche in questa radio. È apertamente antispecista e questa canzone si chiama 500 Iguanas e racconta di un terreno, anzi di un mandato che è stato fatto dal direttore di un hotel per l'uccisione di appunto 500 iguane, perché avevano invaso il terreno appunto di questo hotel, perché il loro terreno, ovvero lo spazio che abitavano, era stato convertito in un sito archeologico a Cancun, in Messico, e sarà stato appunto convertito in un sito archeologico, e per questo appunto avevano dovuto migrare, erano migrate in questo terreno e erano state condannate a morte perché spaventavano i turisti all'interno dell'albergo.
Contra el sabor amargo de las noticias diarias, agréguense dos cucharaditas de música. Titular.
Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas. Mató 500 iguanas que molestaban a los turistas.
Fecha.
Cancún, Quintana Roo, 5 de junio.
¿Y el cuerpo?
El gerente de un hotel vecino de una zona arqueológica de Cancún ordenó envenenar a más de 500 iguanas con el argumento de que habían invadido terrenos del centro de hospedaje y molestaban a los turistas. Aunque inspectores de la Dirección Municipal de Ecología constataron la denuncia de algunos empleados, no pudieron encontrar evidencias para castigar esta masacre, dijo el titular de la oficina, Miguel Navarro. ecología municipal recibió la denuncia de que el nuevo gerente del hotel Sheraton Dieter Roessler mandó envenenar a las iguanas con el argumento de que ya eran una plaga. En una parte del hotel concesionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para explotar una zona arqueológica, la devastación de los mangles y de la selva ha provocado que las iguanas emigren a lo que quedó de la duna. Además de que hicieron sus casas en las pocas piedras que existen en la playa, explicó. Navarro comentó que la iguana es una especie protegida por las normas oficiales mexicanas, ya que está en peligro de extinción. Dieter Roessler, que vaya mucho y chingue a su padre.
Eccoci di nuovo e adesso entriamo velocemente nel, diciamo, in un piccolo racconto di come è strutturato questo libretto. È difficile da raccontare senza che lo abbiate in mano, perché è un libretto che ha diverse pieghe, si chiude su se stesso e cresce nello spazio. Quindi diciamo che è difficile da spiegare dove ogni cosa è posizionata in questo libretto, però cerchiamo di darvi un po' delle idee su quali sono stati gli argomenti che abbiamo cercato di far emergere e dove li trovate. Diciamo, da chiuso il libretto si presenta con il titolo Animali, parole, spazio, poi si gira, si apre una prima parte e diciamo che abbiamo cercato di riflettere sul termine animale e prendendo in esame vari diciamo organi del sapere che hanno determinato e costituito che cosa significhi l'animale poi diciamo nel mondo comune, partendo dal dizionario. E abbiamo appunto ricopiato parte della definizione, che dice che ogni essere vivente diverso dall'uomo è l'animale. E che riferito all'uomo indica un abbassamento del livello di vita, quindi quello che dicevamo, che animale diventa una categoria morale e non più solamente biologica, mentre umano, diciamo, noi qui abbiamo aggiunto in qualche modo noi del nostro alla definizione di umano, perché vabbè, sul dizionario ovviamente si trova che viene dal latino humanus, che deriva da homo, uomo, maschile singolare, e poi abbiamo aggiunto ciò che è proprio dell'umano, e tra parentesi abbiamo scritto uomo, che è bianco, cis, abile, etero, quello, diciamo, tutto quel cerchio di etichette di cui parlavamo prima, ma soprattutto colui che ha il potere di definirsi tale, che è proprio quel discorso che stavamo facendo circa il fatto che l'umano si è autodefinito tale, e si è autodefinito tale un certo tipo di umano ben specifico, e ha definito animale tutto ciò che differisce dall'umano, ma non umano in senso biologico, quanto piuttosto in senso morale. E soprattutto, partendo da questo, abbiamo riflettuto anche su come animale sia un termine singolare, ma allo stesso tempo collettivo, perché rappresenta una collettività. E però allo stesso tempo annulla tutte le diversità tra gli animali e nega anche le somiglianze tra gli animali e gli umani. E questo l'abbiamo cercato di rappresentare con l'albero filogenico, scrivendo da una parte l'albero della vita e da una parte l'albero del privilegio, con le categorie di umano e animale. E poi gli altri due triangolini, perché questi sono, diciamo, sono dei triangolini, ve li spiega meglio Lisa.
Gli altri due, appunto, aspetti, istituzioni che in qualche modo hanno contribuito a differenziare il mondo animale dal mondo umano, sono da un lato quelli che erano i bestiari medievali, che erano appunto dei testi, dei racconti in cui venivano descritti in modo quasi classificatorio tutte le caratteristiche a metà tra la mitologia, appunto il racconto, il mondo un po' fantastico che era appunto legato al mondo medievale, che poi in realtà sono diventate la classificazione, un aspetto questo in realtà forse non troppo sottolineato, ma appunto le classificazioni scientifiche e quelle che adesso tutt'oggi noi utilizziamo, che derivano dalla classificazione di Carlo Linneo, che era un naturalista del Settecento, in realtà hanno avuto un passaggio molto mite, molto lento da quelli che erano i bestiali medievali, quindi in cui c'era tantissima mitologia, tantissimi pregiudizi appunto dal contesto umano. E infatti la classificazione scientifica è quella binomia in cui noi utilizziamo due termini, una che identifica la specie e uno il genere, quindi per esempio Homo sapiens. Quella classificazione, che è appunto la classificazione che deriva da Linneo, la primissima, poi ovviamente oggi è stata aggiornata, è molto più scientifica via dicendo, però deriva da tutto un sistema classificatorio che invece era legato anche al modo in cui noi vedevamo gli animali durante il periodo medievale, per cui nella primissima classificazione scientifica, quella di Linneo, oltre ai mammiferi, gli uccelli, i pesci e via dicendo, c'erano i cosiddetti paradossi, che erano quegli animali che non si sapeva bene dove collocarli, quindi per esempio le sirene, i fauni, i centauri, tutti quegli animali che appunto non erano animali effettivamente, non avevano diciamo uno spazio specifico in cui l'essere umano riusciva a collocarlo. Questo per far vedere che in realtà il termine animale non ha un significato biologico, cioè animale non è una specie, animale posso dire animale in realtà appunto di una lucertola, di un elefante, dell'essere umano e via dicendo. E l'altro aspetto che insomma abbiamo considerato a livello di istituzioni è quello dei manuali di architettura. E per far vedere che appunto animale in realtà è una categoria che piuttosto comprende tutto ciò che non è umano. Nei manuali di architettura spesso si utilizzano dei criteri di riferimenti legati al corpo umano, proprio per progettare gli spazi all'interno di certe strutture. E questi diciamo, criteri di riferimento che vanno da quello che era un tempo l'uomo vitruviano, che poi è diventato appunto l'Homo Ludor, che è stato un modello diciamo di armonia, di misure armoniche che in teoria venivano considerate all'interno dell'architettura, che erano state redatte da questo Le Corbusier, che era l'architetto di cui vi parlavo prima con l'asino da Soma. Questi sono stati proprio i modelli che sono stati presi come riferimento per la progettazione degli spazi, dei mobili, di tutto quello che noi effettivamente viviamo e speriamo diciamo all'interno di uno spazio, sono stati legati a questa dimensione qui, che di nuovo, come diceva Ludo prima, in termini diciamo più legati al linguaggio, ma comunque è l'uomo inteso come in questo caso abile, normodotato, con appunto un certo fisico, sicuramente non animale, sicuramente anche non legato a certi altri tipi di conformazioni corporee.
Aprendo poi il libretto all'interno, e a questo punto il libretto è cresciuto al massimo di quello che poteva crescere nello spazio, è un grande quadrato, all'interno abbiamo diciamo delle sezioni all'interno delle quali ci sono i vari animali gli animali da allevamento, da laboratorio, da macello, da cortile ornamentale, il pavone, da zoo. Diciamo che in questa parte abbiamo cercato di riflettere su come chiamiamo gli animali in base allo spazio in cui li collochiamo e poi diciamo riflettendoci anche dopo aver già stampato il libretto, Lisa diceva giustamente che lo stesso animale a seconda dello spazio in cui è un animale diverso, quindi l'animale che è in casa, il cane che abbiamo in casa è un animale domestico, se il cane è fuori casa è un cane randagio, sempre cane è e sempre lo stesso animale rimane, però lo chiamiamo in maniera diversa. E all'interno diciamo di questo grande quadrato che cresce nello spazio c'è una sezione piccolina nella quale abbiamo scritto: la parola animale non significa niente, tutto diventa animale, nulla è animale. Chiamiamo l'animal in base allo spazio in cui lo collochiamo. Per l'umano, gli animali sono tipologie spaziali, secondo le quali le definiamo al proprio posto o fuori posto. E quelli che non mettiamo da nessuna parte, diciamo che all'interno di questa parte abbiamo cercato appunto di riflettere su come effettivamente gli animali vengano spazializzati da come noi li chiamiamo a seconda del luogo in cui li collochiamo, ma anche li releghiamo. E appunto, diciamo, ci sono tutte queste illustrazioni dei vari animali nei vari spazi e poi delle considerazioni sulla parola animale, come avevamo già detto prima, quindi animale che non ha un significato biologico, non è una categoria specifica, ma comprende tutto ciò che non è umano e via dicendo, diciamo che ripetiamo un po' quello che abbiamo già detto. Poi il libretto si gira e è sempre lo stesso quadrato, nel quale però cerchiamo di far emergere delle altre riflessioni che diciamo sono un po' le riflessioni conclusive che tengono un po' insieme tutto il libretto e danno delle sollecitazioni in più rispetto a quelle che già erano emerse.
E, diciamo, ritorniamo un po' su una questione linguistica o meglio etimologica sul fatto che in realtà appunto animale, come abbiamo detto prima, non significa niente a livello biologico, cioè non identifica una specie, uno o delle caratteristiche specifiche, però risalendo alla radice della parola animale, quello che vediamo è che in realtà l'unica cosa che significa è movimento, e infatti deriva da un termine greco che è anemos, che significa vento, e da un verbo che invece è anemizzo, che vuol dire mi muovo attraverso il vento. E un pochino quello che diciamo su cui abbiamo riflettuto facendo questo libretto è che noi in qualche modo abbiamo sempre cercato di fermare gli animali, di rinchiuderli, ingabbiarli e delimitarli all'interno di uno spazio, mentre quello che in qualche modo invece forse l'unico significato che la parola animale ha è quello di movimento, di muoversi, di migrare, di spostarsi, e noi invece abbiamo sempre cercato un po' di rinchiuderli.
E diciamo che così come questa parte cerca di tenere un po' insieme le cose che abbiamo detto, anche l'ultima canzone che vi facciamo sentire tiene un po' assieme quello che abbiamo cercato di far emergere, e quando l'abbiamo sentita entrambi ci siamo rimaste colpite dal fatto che a un certo punto, parlando dell'animale, l'autore parla proprio del vento e del fatto che si muove nel vento. E quindi ci piaceva, diciamo, concludere con questa canzone.
Sulle case, leggeri come folate estive. E poi salire fin tanto da capire di cosa è fatta la libertà. Animale. Per ritrovare sopra le nuvole il cielo terso nell'universo.
Grazie a Transfeminonda per lo spazio per raccontarvi di questo libretto e cercare di, diciamo, far nascere o consolidare delle riflessioni che magari già avevate cominciato a fare. E grazie a chi ci ha assistito tecnicamente per la realizzazione della puntata. E se qualcuno volesse acquistare il libretto può scrivere alla pagina di Licis come il frutto, Licis Edizioni, e ci si mette d'accordo. Vi ringraziamo e alla prossima.